Allora, buona mattinata a tutti, siete puntualissimi, vedo che siete tutti rientrati nell'anticipo previsto, per cui vi ringrazio anche per questo. Mi chiamo Silvia Ivetti e da 6 anni sono assistente spirituale all'ospedale di Arco. Come assistente spirituale porto regolarmente la comunione nei reparti agli ammalati in ospedale e poi mi capita di farlo anche a casa, sia con qualcuno che è stato ricoverato, magari prima di agganciarlo alle parrocchie, continua per un po' il rapporto, magari un rapporto importante che si è creato con me, e poi lo passo alle parrocchie, perché magari era una persona che per la malattia ha cambiato casa, per cui non conosce la parrocchia dove è adesso, oppure non frequentava la parrocchia ma ha riscoperto un discorso di fede proprio durante la malattia. Ecco, mi è successo in alcuni casi di fare queste cose. Ho seguito anche alcuni ammalati della parrocchia dove abito, a Mattarello, e per cui anche proprio come ministro parrocchiale. E non sono brava come Wanda, non vi porto una relazione frutto di un pensiero che è unicamente mio, anche se quando l'ho ascoltata l'ho proprio bevuta e fatta mia, e ogni tanto la ritiro fuori perché serve a me come punto di riferimento. Questa è una lezione sull'ascolto che qualche anno fa ha fatto proprio a questo corso un padre candiano, e padre Adriano Moro, che è docente a Verona, al San Giuliano di Verona. E è una relazione appunto sull'ascolto che ci accompagna al come stare accanto al malato a partire dalla nostra capacità di ascoltare. E c'è tutto, ma proprio tutto, nel senso che io seguirò passo passo quello che è scritto su questi fogli, aggiungendo quelle che sono le esperienze personali che io ho vissuto attraverso anche questo scritto. Vi dico, ogni tanto mi succede di riprenderlo, in mano, di rinfrescarmi le idee, perché l'ascolto non è una cosa che abbiamo in automatico, l'ascolto è un'attitudine che si impara. E il passaggio da un ascolto partecipato, forte, a un ascolto distratto e a volte superficiale avviene. Avviene nel tempo, avviene anche all'interno di un colloquio unico. Anche voi che ascoltate, in un'ora di discorso non è possibile che riusciate a rimanere concentrati al 100% per un'ora. Sappiamo benissimo che i nostri livelli di attenzione hanno delle curve. Per cui ci sarà un momento in cui l'attenzione è più forte, l'altro in cui la nostra testa si distrae e parte. Allora poi anche negli oratori ci sono le tecniche, no, per riattirare l'attenzione, c'è il cambiare il tono di voce, il fare qualche gesto, raccontare una storiella, no, serve per riprendere l'attenzione dell'uditorio. Non sono così brava, non sono un professionista della comunicazione, però mi arrangio, qualcosa ho imparato. Allora, come stare accanto al malato partendo dall'attitudine dell'ascolto? Allora, ci sono 4 atteggiamenti che dobbiamo avere in noi per riuscire a stare accanto a un malato, ad avere con lui un colloquio, un rapporto, nel tempo che noi gli dedichiamo, fatto di 4 punti. L'accoglienza, il prestare attenzione, l'ascolto, la comprensione empatica. Allora, sono 4 livelli, ogni tanto io poi, come vi dicevo, vado in mio, perché dico, eh sì, adesso mi sembra di essere stata così brava a fare quello che mi dimentico di fare quell'altro. Allora mi vado a rivedere. Ecco perché ho voluto che voi li abbiate, perché ogni tanto nella vostra vita fate una revisione. Ma è vero che sto facendo questo? Oppure l'ho solo sentito e adesso poi riparto dalle mie competenze, riparto da me invece che mettere al centro la persona che sto incontrando? Persona che può essere il malato, ma che può essere il familiare. Wanda ha parlato per prima, proprio, e penso che ci sia una logica, no, in questa prosecuzione, perché tutto quello che vi dirò io lo dobbiamo leggere alla luce di quello che ha detto lei prima. È per quello che era importante che voi aveste prima queste informazioni, perché tutto quello che diciamo a proposito del malato lo possiamo mettere in atto a proposito di tutti i familiari che incontriamo. Allora partiamo con il punto primo, che è l'accoglienza, il saper mettere a proprio agio. Chiedeva prima il signore qui, no? Ma la prima volta ti accompagnerà al parroco? Speriamo proprio di sì, che la prima volta sia il parroco a introdurvi. Se non lo fa, chiedetelo, se non altro per inesperienza. Se non può il parroco, affiancatevi a un altro ministro, che magari può essere che ci siano dei malati che fino ad ora sono stati seguiti da un ministro, e adesso quel ministro magari interrompa la sua funzione, o comunque che abbia troppi malati e dice, vabbè, il Carlo e la Serafina vai a trovarli tu perché non ce la faccio più ad andare a trovarne 10, no? Allora, dal Carlo e dalla Serafina però la prima volta ci andiamo insieme, proprio perché ci sia un'introduzione, perché ci sia qualcuno che metta noi a nostro agio, ma ci renda anche capaci poi noi di capire quali sono gli atteggiamenti che mettono a proprio agio l'ammalato. Per esempio, è importante che se quell'ammalato è già stato seguito da qualcuno, noi sappiamo, conosciamo come faceva lui, per in qualche modo accodarci. Non vuol dire che poi non possiamo avere uno stile personale nello svolgere il nostro ruolo. Vuol dire però che continuare una tradizione mette a proprio agio una persona, perché sa che cosa aspettarsi, sa che cosa succede, per cui soprattutto nei momenti di malattia noi abbiamo bisogno di qualcosa che sia un po' uguale, no? La ritualità è una cosa che ci rassicura, è una cosa importante per i nostri bambini. La mamma che si mette a letto sempre nello stesso modo, che ti racconta la favola, che si accende quella lucina lì o te la spegne, che ti dà la bambolina, no? Ci dà modo di essere sicuri. Ecco perché una certa ritualità rassicura. C'è però anche un altro aspetto, che una ritualità troppo rigida annoia. E noi in questo tempo siamo nel tempo in cui la noia è il peggior nemico che possiamo vedere. I bambini della catechesi, di fronte alla prospettiva dell'eternità, dell'essere con Dio per sempre, ti guardano e ti dicono, ma che noia, che cosa si fa? C'è la paura della noia, di una cosa che si ripete sempre uguale, troppo uguale. A messa, ma lei è sempre la stessa. Certo, se noi non riusciamo ad ascoltare la novità che c'è ogni volta all'interno della messa, la parola nuova che c'è ogni volta, rischiamo che la noia diventi la prima amica. Ecco perché dobbiamo seguire una ritualità, ma riuscire a portare qualcosa di nuovo ogni volta che incontriamo qualcuno. E quel qualcosa di nuovo ci viene in prima battuta proprio da quell'incontro nostro personale con il Signore, dalla possibilità di portare anche una parola ne riparleremo alla fine quando vi farò un esempio di un incontro con un malato. Allora, mettere a proprio agio. L'accoglienza è un'attitudine, le attitudini si imparano, facilita gli incontri, la qualità del cuore che si può acquistare con un graduale cammino di crescita. Non diamo per scontato di saper mettere a proprio agio gli altri, anche perché ognuno è diverso. La mia capacità di mettere a proprio agio qualcuno con qualcun altro non funziona, perché magari ha bisogno di... La mia presenza è abbastanza forte, no? Allora, qualcuno ha bisogno di una presenza molto più discreta, qualcuno ha bisogno che si entri proprio in punta dei piedi. È per questo che è importante farlo all'inizio, anche se non lo sia di carattere. Poi il carattere può venire fuori, piano piano, la nostra personalità e il nostro quanto, quando vediamo che siamo accolti dall'altro. Accogliere un modo di essere è un aprirsi agli altri, mettersi in relazione, gettare ponti, e nasce da una profonda esperienza di essere noi stessi stati accolti, riconosciuti, amati. In qualche altro momento, con tempi un po' più distesi, faccio fare questo esercizio. Tenetevelo e provate a farvelo magari con qualcuno che conoscete, no? Raccontiamoci quando noi ci siamo sentiti accolti da qualcuno. Un'esperienza vissuta, semplice, un viaggio fatto all'interno di un corso a cui dovevo partecipare, non conoscevo nessuno, ero intimorita. Quella persona, quella frase, quel gesto mi ha fatto sentire accolto. Quella persona che ha spostato la sua borsa per farmi posto vicino a lui. Quello che mi ha detto, guarda per un posto qua se vuoi vicino a me. Quell'altro che mi ha sorriso, fa, ah, vieni dalla stessa valle, ti ho visto da qualche parte, fa, andiamo a vedere cosa hai visto questi qua dei treni. Allora, ci sono atteggiamenti nella vita che ci fanno sentire accolti. Raccontarceli ci fa capire che a volte sono gesti molto semplici, sono gesti che possiamo mettere in atto noi stessi con gli altri. Raccontarceli fa crescere e moltiplicare i modi di essere accoglienti, perché noi ne abbiamo uno, ma ascoltando quello dell'altro ne imparo un altro e un altro e un altro. È un bel esercizio da fare magari nella piccola comunità dei ministri della parrocchia, no? Diciamoci come ci siamo sentiti accolti, in modo da imparare ad essere accoglienti, a mettere a nostro agio, a nostra volta, gli altri. Saper accogliere è un'arte, ma come ogni arte si impara, e non si impara tutta in una volta, si impara a tappe e si comincia innanzitutto nel saper essere accoglienti con se stessi. Saper accogliere anche i lati di noi che non sono proprio la cosa migliore. Saperli accogliere vuol dire anche saperli in qualche modo domare, dominare. Allora io che per carattere sono abbastanza estroversa, sapendo che a qualcuno può dare fastidio, cerco di limitare questa mia esplosione, diciamo, in alcuni momenti, per mettere a proprio agio. E queste cose poi possono venire fuori, il lato più mio del mio carattere può venire fuori dopo, in una maniera bella che sa essere accolta anche dall'altro. Dobbiamo saperci accettare per quello che siamo, dobbiamo continuamente riconciliarci con il nostro passato, con i nostri errori, praticamente con la vita. In questo modo, sentendoci noi prima bisognosi anche di essere in qualche modo accolti, sapremo accogliere l'altro con i suoi errori, senza, con le sue peculiarità, con il suo carattere, senza essere troppo giudicanti, senza dire ecco quelli è così. Ognuno è frutto di tante esperienze, no? Bisogna partire innanzitutto da alcuni comportamenti, tanto piccoli quanto importanti. Sorridere. Il ministro della comunione che arriva a casa di uno così, difficile che sia ben accolto, no? Un atteggiamento aperto, disponibile, sorridente. Sono contento di essere qui. Ma te lo faccio vedere anche con un sorriso, con uno sguardo aperto, non troppo chiuso, no? Verso se stessi. Guardare nel viso se non negli occhi. Avvicinarsi anche fisicamente, senza invadere l'altro. Però avvicinarsi, non stare troppo sulle proprie, diceva anche l'altro.
Sì, sì, sono ben contenta, mi chiedo. Se senta, ma no, stavo un pè. La carica è sporca.
Mangiate quello che vi sarà messo davanti, vuol dire anche questo, no? E sappiate entrare anche in una casa che non è ordinata come vorreste, che non è profumata come vorreste, senza giudicare. Avere una posizione aperta nelle braccia, nelle mani, una stretta di mano, decisa, non forte, un tono di voce aperto e caloroso. Cosa vuol dire il tono di voce? Può essere la cosa più diversa. C'è quella persona anziana, tutta un po' rannicchiata, che ti parla così, e tu prendi un po' il suo tono di voce. C'è quell'altro che è sordo, e allora è inutile parlare piano, bisogna parlare forte per essere sentiti, ma non per essere invadenti. Il tono di voce dipende chiaramente dalle circostanze. Ecco perché quando diceva abbiamo gli occhi, no? Dobbiamo renderci conto in quale situazione siamo, dobbiamo cambiare il nostro modo di usare la voce a seconda delle persone che incontriamo. Uno degli esercizi che io trovo più belli e significativi è durante il momento della, quando facciamo questa piccola liturgia per la comunione, è la recita del Padre Nostro. Allora, la recita del Padre Nostro va fatta al ritmo del malato, non al ritmo del familiare, al ritmo del malato. Se uno fa fatica a parlare, andiamo piano come fa lui. E se il familiare va veloce, noi guardiamo il malato e siamo al suo ritmo. E dopo un po' si viene dietro anche il familiare. È bellissima questa cosa. Però è proprio un dare attenzione a chi abbiamo davanti, un mettersi in sintonia. Se è una persona un po' agitata, allora possiamo parlare un po' più velocemente. Se è una persona molto rallentata, rallentiamo anche noi il nostro modo di parlare per metterci in sintonia con l'altro. Questo vuol dire riuscire a mettere a proprio agio, riuscire a dire io sto con te, mi metto alla pari con te. Se è una persona che rimane piegata perché la malattia l'ha piegato, ci abbassiamo, ci mettiamo giù perché i nostri occhi possano incontrare i loro occhi. Per cui riuscire a capire come possiamo interloquire bene con l'altro. Non diamo per scontato che le cose siano sempre uguali. Ah, non risponde più. Sono venuta a trovarla, Emma.
Grazie.
Ci sono delle cose incredibili, a loro non rispondeva più, che non gli chiedevano più niente, a me che sono andata ha detto grazie. Non è riuscita a dire tante altre parole, no, quella signora, però è stato interessante capire che lei c'era e allora io ho potuto comunicare con lei. Lei mi ha fatto un cenno con una mano alla fine, va bene, c'era. Ma io ho potuto parlare con lei, perché ho capito che c'era. Non diamo per scontato che non ci sentano, che non ci vedano, che non ci ascoltino, che... I malati hanno delle risorse che non in tutti i momenti mettono a disposizione di tutti. Anche perché sono poche, allora se le devono tenere per quanto è proprio importante dire qualcosa, rispondere a qualcuno. Non si può farlo sempre continuamente. Mi vedi, sono qui, ti conosci, sai chi sono? E una volta, due volte, tre volte, quattro. Basta, non ti rispondo più, no? Per cui sempre non dando per scontato che la situazione è uguale a quella della settimana prima o di due giorni prima, no? Può cambiare di volta in volta. Tenete presente che io lavoro in ospedale, per cui magari vedo anche persone a volte che si aggravano velocemente, che accompagnano alla morte. Però voglio dire, voi fate la tara su questo e anche con un malato non è detto che le cose siano sempre uguali. Allora, abbiamo detto dell'accoglienza. Si prosegue da questi gesti con il riconoscere l'altro, salutare dicendo il nome, salutare riprendendo un discorso fatto la volta prima, per cui riconoscere, rimettersi nella sintonia della visita precedente, dando fiducia, per cui io ho fiducia che tu in qualche modo mi ascolti. Non dico delle parole a vanvera, io parlo comunque come se tu mi ascoltassi. Tenete presente che ci sono modi diversi di ascoltare. Ci sono persone che sono uscite dal coma e che raccontano di aver ascoltato quando nessuno pensava che ascoltassero. Perché ci sono modi diversi di ascoltare, anche non solo con le orecchie. Abbiamo uno spirito che c'è e è capace di ascoltare. Non giudicando né valutando. Non si fanno giudizi né valutazioni verso quello che troviamo, verso le persone che ci sono. Conservava queste cose nel suo cuore. Confrontiamoci con il parroco, casomai. Conserviamole nel cuore senza mettere un macigno di giudizio rispetto a quello che incontriamo, a quello che sentiamo, che scopriamo. Bene, abbiamo terminato il nostro momento di accoglienza. Prestare attenzione, avere a cuore chi ho davanti. Avere a cuore è una parola che mi porta dritta dritta alla giornata del malato di quest'anno e al convegno che ci sarà oggi pomeriggio. Allora, la giornata del malato di quest'anno ha come frase del Vangelo il momento in cui Gesù è sulla croce e ha davanti a sé Giovanni e sua madre e dice a questi due: donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre. E da quel momento il discepolo, quindi sono tutte le traduzioni possibili, l'accolse in casa sua, la prese con sé, l'accolse con sé richiama il rito del matrimonio. Io ti accolgo come mia sposa. Accogliere in questo senso. La prese. La traduzione più corretta, secondo Don Piero Latini di Vista, è se la prese a cuore. Se ne fece carico, se la prese a cuore. Per cui non è solo prenderla a vivere in casa sua per ridarle uno status sociale, perché sappiamo benissimo che ai tempi di Gesù una donna che non aveva più marito né un figlio non aveva uno status sociale, non era nessuno. Per cui prenderla con sé voleva dire ridarle un ruolo nella società, un posto, un tetto dove stare, ma anche proprio un posto, una dignità. Non è solo questo, se la prese a cuore ha un'apertura molto più grande, ha un'apertura sull'affettività, sul voler bene. E forse tante cose che noi vediamo nei Vangeli vengono proprio da questi racconti che Maria fece agli apostoli dopo la morte di Gesù, quando Giovanni l'aveva presa con sé, l'aveva accolta in casa sua, l'aveva presa a cuore. Perché quando ci viene raccontato un fatto e la conclusione è Maria conservava queste cose nel suo cuore, se non le ha dette a nessuno, lo possiamo sapere noi, no? Vuol dire che a un certo punto questo cuore l'ha aperto, ha rivelato queste cose che meditava nel suo cuore. perché noi potessimo abbeverarci a queste parole. Ecco, allora, il prestare attenzione vuol dire avere a cuore. Quando entro nella stanza dell'ospedale, guardo che cosa c'è sul comodino di quell'ammalato. C'è la foto dei nipotini, c'è un rosario. Se c'è la Bibbia, di solito sono testimoni di Geova. Se no c'è un libro di preghiere, se sono cattolici, o un rosario. Se c'è proprio la Bibbia, di solito sono testimoni di Geova. Ecco, allora questo mi fa capire un pochino chi ho davanti un nonno, ho davanti qualcuno che ha qualcuno che lo sta pensando, che ha delle motivazioni per guarire, perché quella fotografia non è lì a caso, è lì perché quella figlia, portando la foto dei nipoti, vuol dire papà dai che devi venire a casa con i nipotini, dai che ce la facciamo, ci siamo vicini tutti, siamo più vicino a te, ci facciamo il tipo. Vogliamo che tu guarisca, Allora noi possiamo prendere, sapendo questi spunti, prestando attenzione, possiamo capire qualche cosa di quella persona. Quando entriamo in una casa è la stessa cosa, no? Vediamo le fotografie dei matrimoni dei figli, vediamo la fotografia del matrimonio del malato e magari vedova e vedovo, no? Allora, sappiamo qualche cosa della sua vita, piccole cose, quelle che lui vuole mostrarci, perché quelle che sono esposte sono le cose che lui vuole mostrarci. Se ci fossero cose che non vuole mostrare, le avrebbe messe via. Ma possiamo vedere anche la cura o la non cura nel preparare l'incontro con noi. È una persona che è già abituata a ricevere la comunione in casa, allora ha preparato la presenza di una candela, di un crocifisso, di un fiorellino sul tavolo che passa quasi da altare, no? Oppure non ha preparato niente, non è abituato, non c'è nessuno che lo aiuti. Ecco, tutto questo ci fa dire qualche cosa di questa persona e sono elementi che noi possiamo avere nella nostra mente per trovare poi le parole più adatte per parlare con queste persone, trovare i ganci per poter fare una comunicazione anche breve. Che bello il posto, guarda qua che grandi feste che avete fatto in questi matrimoni, che belli i nipotini, dico, vengono ogni tanto, riescono a venire a trovarlo. Piccole cose, piccole domande che non vogliono andare a fare indagini, che non vogliono suscitare curiosità, non andiamo a curiosare nella vita degli altri, andiamo a intercettare quelle cose che gli altri hanno voluto metterci davanti per dire queste sono le perle preziose della mia vita. E se qualcuno se le vuole raccontare, ecco che siamo pronti a prenderle come perle preziose della vita. Elementi importanti che quella persona ha vissuto e che in questo momento magari ci regala. Allora, c'era un'attenzione fisica al quadro ambientale, alla presentazione, alla postura, questo ci accoglie, non ci accoglie, ha paura, è timoroso, non... anche questo ci fa capire delle cose. L'osservazione riguarda sia l'ambiente, sia gli indizi che permettono di comprendere meglio gli stati d'animo, tipo gli interessi, le credenze di quello che viene in questo momento visitato, aiutato. Il terzo punto del prestare attenzione è l'ascolto. E da qui partiamo con il terzo punto che è il grande mondo dell'ascolto, il sapere ascoltare. Allora, in queste due pagine prossime troviamo diversi modi, diverse categorie per giudicare se ascoltiamo bene o se ascoltiamo male. Allora, alcune di queste si ripetono, ma non è fatto per sbaglio, è fatto appositamente, proprio perché abbiamo dei metodi diversi per dire ho ascoltato bene, ho proprio ascoltato bene. Allora, ci saranno gli elementi del buon ascolto e gli elementi del cattivo ascolto, perché sì, questo lo fa, questo lo fa. Ma se noi troviamo qua che ci sono anche tutti gli elementi del cattivo ascolto, allora vuol dire che proprio buono non è stato. Allora, vedendo nei due versi, si aiuta meglio a individuare quelli che sono i fattori di attenzione, di capacità di ascolto e quelli che ci portano via, ci portano lontano, che fanno cadere il nostro punto di attenzione. L'ascolto è un atto spirituale, perché è intriso della competenza interiore, dell'eco interiore di ciascuno di noi. Quando ascoltiamo, non facciamo solo un atto di testa, facciamo un atto anche di cuore, di amore. Cioè, apriamo noi stessi all'altro. Non è una cosa che possiamo fare solo con la testa, altrimenti l'altro lo percepisce. Non è solo il sapere che possiamo portare, è l'essere. Il Vangelo di oggi, mi pare, no, quello di domani, racconta di Gesù che incontra un indemoniato e dice: io so chi tu sei, il santo di Dio. Io so, il diavolo sa chi è Gesù. Ma il sapere non è sufficiente. È la visione del cuore che fa la differenza. Anche il diavolo sa chi è Gesù. E gli dice: cosa c'entri con me? Io posso benissimo usare la fede se non stai in un cassettino che vado fuori ogni tanto. La domenica dalle 10 alle 11 apro il cassettino, vado a messa, chiudo il cassettino e ci c'entri con me nel resto della settimana. Io so chi sei. Mi chiedi la messa dalle 10 alle 11, chi sono? No, non è questo. È altro, è una cosa che parte da una visione di cuore. Un perfetto ascolto non è possibile se l'interiorità è assente. Non possiamo ascoltare soltanto con la testa, con le orecchie. Per questo motivo, quando si vuole ascoltare veramente, si fanno tacere gli altri suoni, le altre voci. È scritto? Si possono sentire tante voci insieme, al mercato, allo stadio, ma si ascolta una sola voce. Tutto il resto deve essere silenzio. C'è un'esperienza bellissima che io ogni tanto mi accorgo di fare, ed è il momento in cui io scendo, io abito a Trento, no? E poi lavoro in ospedale ad Arco, è il mio lavoro, no? E io scendo dalla macchina, chiudo la porta e faccio un tragitto dal parcheggio all'ingresso dell'ospedale. E ogni tanto è bellissimo il fatto che in quel tragitto tutto il resto se ne va. E davvero entra in ospedale con il sorriso di chi è pronto a incontrare l'altro. In quel momento il mio cellulare basta, non esiste, gli altri pensieri li ho proprio lasciati. E quando mi accorgo che riesco a fare questo, è proprio bello. Allora dico sì, adesso sono proprio nella disponibilità di incontrare l'altro. Allora, ci sono tre livelli di ascolto, dicevamo: partecipazione, ascolto parziale e ascolto superficiale. Ciascuno di noi rientra di volta in volta in una di queste categorie, anche all'interno di un unico colloquio. Non riusciamo a mantenere altissima sempre la concentrazione. L'ascolto partecipato è quando chi ascolta rinuncia a giudicare le parole dell'altro per identificarsi con lui. Allora, capisce il significato profondo di quello che l'altro gli comunica, dimostra di aver compreso e risponde senza distrarsi, cogliendo anche ogni segnale non verbale. Poi c'è l'ascolto parziale, quando si è concentrati sulle parole e non sulle intenzioni. Allora, questo succede quando siamo un po' agitati, perché magari l'altro ci chiede qualcosa, no? Allora noi dobbiamo rispondere, allora io devo capire bene quello che lui vuol chiedermi per avere la risposta più giusta, Allora, questo però, l'attenzione a quel che devo dire io, fa in modo che il mio ascolto non sia partecipato, ma sia parziale. Perché sto già cercando le risposte. Sono talmente preoccupato che mi domandi qualcosa, qui non so rispondere, che sto già cercando la risposta prima ancora che lui abbia finito di parlare. Si ascolta con la mente e non con il cuore in questo momento. Si corre il rischio di fraintendere perché l'attenzione è ridotta. Poi c'è l'ascolto superficiale. Quando si è concentrati più su se stessi e su ciò che viene detto. Allora si interviene di tanto in tanto per cura con più sensi. Sì. Mi capita sempre anche a me. Sì, io ben capisco ora. L'ascolto compiacente, no? Si pensa soprattutto a ribattere o a esprimere la propria opinione, a seconda di come siamo in quel momento, no? Se siamo compiacenti e distratti, sì, ha ragione, sì, guardi, la penso anch'io così. Bisogna andare a mente solo quando si ha voglia, ma anch'io, la penso, ha ragione a pensare così, no? Oppure, contrario, no, io voglio dire quello che credo che sia importante o quello che gli altri si aspettano come ministri. No, signora, solo quando si ha voglia andare a messa. Bisogna andarci sempre perché è un precetto, è importante, bisogna, lo sforzo viene. Allora, o ribattiamo o siamo compiacenti, in ogni caso il nostro ascolto è superficiale, perché non abbiamo lasciato l'altro spiegarci il perché della sua scelta. Se io invece riesco ad ascoltare fino in fondo perché lui va a messa solo quando vuole, allora poi posso anche rispondergli con cognizione di causa, in una maniera che non sia né compiacente né di ribattuta, di contrasto. Per cui, sento che questa cosa è proprio tanto importante per lei. L'andare solo quando si sente. Io ho fatto un'esperienza anche diversa, per me a volte è stato importante andarci anche quando non ne avevo voglia. Ma non è detto che sia per tutti così, no? Allora riesco a portare un'opinione anche diversa, ma senza che questo sia un giudizio. Ho capito che per lei è proprio importante andarci solo quando si sente. Questo per lei è una priorità. Non ce la fa, la rabbia dell'andarci per forza le impedisce anche di sentire poi bene, di ascoltare quello che succede. In questa situazione penso che sia la cosa migliore che lei può fare, perché se non ce la fa, per il contrario, è meglio così, piuttosto che andarci e poi tutto il tempo restare con la rabbia dentro, no? Però ci sono anche dei modi in cui questa cosa può essere cambiata, può essere. Allora non occorre dire tutto subito, magari in un incontro faccio una cosa, il secondo un'altra, il terzo, poi arriviamo a dirci tutto. Ma se io ho ascoltato senza giudicare, ho capito che quello magari per lui è un problema o è un limite che in quel momento non riesce a superare. Non lo giudico più perché fa così. Cerco di capire quello che mi sta dicendo. Gli atteggiamenti interiori che predispongono all'ascolto sono l'attenzione per l'altro, l'apertura verso l'imprevisto, la partecipazione reale al dialogo, l'interesse per ciò che viene detto, la conoscenza di se stessi. L'apertura verso l'imprevisto. Io ho sempre incontrato quella persona in quel modo lì e a un certo punto, stac, mi apre una parte di sé e mi dice una cosa che non mi aspettavo. Se io sono aperto verso l'imprevisto, potrò cogliere anche questa cosa che non mi aspettavo. Se io sono fermo solo su quello che è sempre stato, non saprò più come girarmi. Allora andavo da un malato, no, signora, non la venia neanche, perché vada, mio marito non è mai messa nella sua vita, che quella perde il suo tempo. Ah, va bene, dico, Sono fatto solo un saluto. Io auguro una buona guarigione e nient'altro.
Ah, va bene, va bene.
Giorno, due giorni, tre giorni. Quarto giorno non trovo la moglie.
Che davvero mi vuole bene.
E davvero lo stava proteggendo da una situazione dalla quale lui era sempre scappato, quello di confrontarsi con il discorso fede.
La venne a chiedere la fiora, ma poi me la darmi la comunione.
Allora, il primo pensiero è stato, ma se non è mai nella messa, ma dillo a tuo scuolo, non sa volere la comunione. Ma non gliel'ho detto, perché, allora, capendo che era un imprevisto, l'apertura all'imprevisto vuol dire, so ascoltare, so cogliere questo segnale che questa persona mi manda. Certo dico che posso dare la comunione, però di solito arrivare alla comunione si arriva dopo un piccolo percorso. Allora cominciamo a parlare di che cos'è questo percorso, di che cosa vuol dire. E fare la comunione vuol dire anche confrontarsi prima magari con la parola di Dio, che vuol dire magari rimettere mano a quel sacramento della confessione fatto tanti anni fa, che vuol dire, no? Allora, questa è la capacità di essere aperti all'imprevisto, perché altrimenti la prima reazione, ma se non l'hai mai messa, stavolta, ecco, sapere essere aperti all'imprevisto, a una cosa che non ti aspettavi e che a un certo momento ti cambia, a quella confessione di cui parlava prima, no? Che dice, sì, però io, una donna mi diceva, io non sono più andata alla comunione perché io ho abortito. Qui c'è una cosa seria e grande, no? Allora dico, allora questa cosa l'ha colpita tanto. Allora forse c'è proprio bisogno che lei riesca a perdonarsi e che lei accolga il perdono del Signore su questa cosa tanto grande, che le ha portato tanta sofferenza da impedirle di... Allora davvero, l'apertura all'imprevisto vuol dire l'essere capace di fermarsi anche di fronte a una cosa, non mi viene in mente niente, ci penso rispetto a questa cosa, chiedo aiuto, le rispondo un'altra volta, perché non sono capace in questo momento, ma con la libertà di chi non ha in mano tutta la verità in ogni momento, non abbiamo sempre la presenza di spirito dell'avere tutte le risposte pronte, ma sappiamo confrontarci con il nostro parroco, con il gruppo dei ministri, con qualcuno che ne sa più di noi, con un punto di ascolto sul disagio psichico, con. Non dobbiamo essere tuttologi. La conoscenza di sé, conoscere se stessi è importante, perché altrimenti rischiamo di dare delle risposte solo sulla base delle nostre esperienze, che non sono le uniche. Possono essere importanti, non sono le uniche. Ascoltare, confrontarsi con le esperienze degli altri arricchisce anche le nostre esperienze. Tante volte io ascolto i malati e utilizzo le loro storie per parlare con altri malati, ma non per spettacolare, non per raccontare tale ha fatto questo, ha detto, ma cogliere nella storia di una persona quello che è quella perla preziosa che può essere trasportata senza far riconoscere persone, fatti o cose accadute, no? Ma sensazioni, sentimenti, decisioni che hanno portato a frutti nuovi. In quel libretto che vi presentava prima Wanda, quello di Bianchi e Manicardi, c'è una frase bellissima all'inizio proprio, no? Di un vescovo che si è ammalato e dice, io ho scritto tanto ho insegnato ai sacerdoti come stare vicino ai malati, cosa dire, come consolare, come... E vi dico una cosa, quando andate a trovare un malato, non dite niente. Quello che ho scritto, cancellate tutto. Perché non ci sono parole preconcette con le quali noi possiamo spiegare il dolore, la malattia, la paura, la sofferenza. Possiamo soltanto metterci accanto, ascoltare e cercare di percepire qualche cosa. C'è però un'esperienza che ci può aiutare, quella di altri malati. Perché quella esperienza di altri malati può essere importante da portare. Io non posso dire a un malato, coraggio, offri le tue sofferenze al Signore. A parte che quando sento questa frase dico, io se offro qualcosa, offro il tè, i cioccolatini e qualcosa di buono. Non offro qualcosa di brutto, no? Ma il senso è un altro, è diverso. Cerca di mantenere la capacità di lodare anche nella sofferenza. Questa è l'offerta. Non che io prendo la mia sofferenza e offro la sofferenza, ma offro la capacità di starci dentro nel dolore. Non la sofferenza in sé, perché la sofferenza in sé, se possiamo, eliminiamola pure. Però siccome c'è, allora cerchiamo il modo in cui possiamo starci dentro. Dove possiamo trasformarla, dove possiamo farla diventare anche un'occasione per crescere, per imparare qualche cosa di nuovo. Il bambino che cade, si sbuccia il ginocchio, impara qualcosa di nuovo. Non è bene in sé la sbucciatura, ma è bene che abbia imparato a rialzarsi, a non inciampare in quella cosa lì, eccetera, eccetera. È chiara la similitudine? Ecco. Allora, io non utilizzo le mie parole di sano per consolare chi è malato, ma posso utilizzare le parole di un altro malato, l'esperienza di un altro malato. Quello sì, un malato mi ha detto che lui ha fatto così. Io non lo so se funziona per tutti, però te lo racconto perché quell'ammalato è riuscito a stare dentro nel suo dolore in questo modo. Però non sono io maestro di chi è malato, mai un sano può essere maestro di chi è malato. E in quel libretto questo vescovo lo dice in modo molto chiaro. Allora, ancora 10 minuti al massimo. Come si ascolta concretamente, con tutta la persona, lasciando parlare, interrompendo la propria frase. Se l'altro vuole parlare, io sto facendo una frase, interrompo la mia per dare spazio alla frase dell'altro. Non è semplice, però è importante farlo. Con la volontà di capire. Capire non solo con la testa, ma con il cuore. Senza paura delle pause di silenzio. Ci sono delle pause di silenzio che sono imbarazzanti perché nessuno sa cosa dire. Ci sono delle pause di silenzio che servono all'altro per raccogliere le energie e per dirci qualche cosa di importante. Dobbiamo saperle distinguere e saper stare in quelle pause che sono importanti per l'altro. Senza imbarazzo, senza paura. Senza continuare a chiedere, me conosce, son mi, andi, son venuto. Una volta, ma. Centrando la comunicazione sull'altro e con un orecchio ai sentimenti. L'esperienza che quella persona mi sta raccontando apre dei sentimenti, i suoi sentimenti apre anche i miei. Se apre dei sentimenti di comprensione, da parte mia bene, se apre dei sentimenti di giudizio, di distanza, li devo riconoscere per tenerli a bada. Se l'esperienza che quella persona mi comunica è molto forte per me, io una volta ho avvertito, cosa gli dico? Come mi pongo davanti a una persona che ha fatto questa scelta? Per me è una cosa molto grossa. Devo conoscermi per tenere a bada il mio sentimento, perché non percepisca in me un'azione di giudizio, punto. Ti ho giudicata, basta, non sei più degna, non ti parlo più, non vengo più a cercarti perché mi fa paura questa tua scelta che hai fatto. Conoscersi per capire i nostri sentimenti, le nostre reazioni. Riprendiamo la stessa cosa, non ve la dico tutta, ve la lascio, ma è proprio bella. Una scarsa capacità di ascolto può essere dovuta a un bel elenco. Quando io mi ci ritrovo dentro, dico, ecco, ripetere in modo sterile ciò che è stato detto. Allora, questo si faceva nei corsi di comunicazione, no? Ah, signora, mi ha detto che allora è stata così. Ma se è sterile, se è semplicemente un ripetere per farti capire che ho capito, che ho sentito quello che tu mi hai detto, non serve a niente. Serve riagganciarsi se quello mi porta avanti nella comunicazione, mi permette di farti una domanda, mi permette di comprendere un sentimento che c'è dietro quello che tu mi hai detto, o di aprirti il mio sentimento in alcuni momenti. Interrompere il discorso, sentire solo ciò che ci si aspetta di sentire e il resto facciamo, perché altrimenti vuol dire che se ascolto proprio tutto allora devo poi parlarne col parroco, devo farlo intervenire, devo farlo, faccio finta di non sentire e quando sarà che può venire viene.
Io presuppone quindi una differenza tra il sentire e l'ascoltare.
Certo, il sentire e l'ascoltare è proprio diverso. Sento solo con la mente e ascolto anche con il cuore. Stare sulla difensiva, cerco spunti per attaccare. Quello poi è tremendo, no? Quando ascolto per cercare spunti per dire la mia che io sono più bravo, che io ho fatto. Sai, mi sono fatto male, non sto bene. Anch'io, mi sto sentendo questo. Capito? Ma stai ascoltando l'altro che ti ha detto. Non è che devi raccontare la tua storia di malattia, no? Ascolta quella che ti sta dicendo lui. Il cattivo ascoltatore è poco conciliante, tende a criticare, non è conciliante, crede di aver capito tutto, sovrasta, è impaziente, tende ad estraniarsi, se l'altro magari è un po' più lento nel racconto, trascura le componenti relazionali ed emotive, per cui ascolta solo, sente ma non ascolta. Difficoltà e paure. Ascoltare in modo attivo è difficile perché richiede di permanere per un certo tempo in una fase di incertezza, costringe a confrontarsi con la diversità, sollecita una revisione delle nostre sicurezze personali, chiede di fare i conti con le nostre reazioni emotive. Vedete, sono tante cose che si ripetono, no? Però sono dette in modo diverso proprio per aiutarci a individuare proprio quella difficoltà o quella capacità. Bene, il resto ve lo lascio alla vostra lettura perché appunto un pochino, ripeto, mi pare che ci siano tutti, vi avete dato insomma tutti gli elementi importanti. In conclusione, accogliere, prestare attenzione, ascoltare e comprendere sono caratteristiche di una realtà espressa sia nella relazione verbale con la sua funzione di trasmettere emozioni, sentimenti che vanno oltre la semplice denotazione della realtà. La relazione non verbale e il linguaggio del corpo sono una ricchezza straordinaria. Non possiamo parlare con gli altri guardando fuori dalla finestra. Non incontriamo l'altro. Stiamo soltanto parlando a noi stessi, non all'altro. Bene, allora adesso volevo portarvi un piccolo esempio dice, come faccio ad incontrare il malato? Perché tante volte ci sono tante parole e poi però, ma concretamente poi che cosa faccio? Allora gli riporto la mia esperienza, che non è la migliore, non è la più bella, è la mia. Prendetela, guardatela, prendeteci il perché faccio una cosa e poi voi vedrete, vi confronterete anche con altri ministri, con il vostro parco e avrete un vostro modo di incontrare i malati, no? Però mi sembrava anche bello darvi un esempio e raccontarvi del perché di alcune scelte. Allora, parto da due cose, il librettino dei ministri della comunione che mi porto dietro, beh, in ospedale non sempre, perché dopo 6 anni che l'ho fatto tutti i giorni, le so a memoria, le formule, ma me lo sono portato anche perché forse devo farlo davanti agli altri, rischio di dimenticarmele, no? Quando c'è qualcuno che un pochino mi stima ogni tanto mi dimentico, ce l'ho anch'io sempre il foglietto con le formule che sono importanti per ripetere. Ma parto da questo che è il mio messale. Allora oggi ci sono anche tantissimi libretti, anche piccolini, quotidiani, con su le letture del giorno e qualche commento alla lettura del giorno. Chi avrà la fortuna di poter andare magari a portare la comunione la domenica dopo la messa, può portare con sé il foglietto parrocchiale, può portare con sé il foglietto, a volte ci sono nelle parrocchie, no, la domenica si intitola, no? Con sulle letture, con su un commento, con su una cosa. Se avete la possibilità di fermarvi, di far parte di un gruppo della parola della parrocchia, di aver approfondito quelle che sono le letture del giorno, è una ricchezza grande per voi in primis, perché potete poi portarla all'altra. Allora, stamattina andrò a portare la comunione, io tutte le mattine leggo le letture del giorno per capire che cosa mi dice oggi la parola e qual è il pensiero che posso portare. Il pensiero, i pensieri, perché non tutte le persone sono uguali. Allora, leggendo le parole del Vangelo di domani, della domenica, in questo caso, no? Ho individuato due cose che secondo me potevano essere importanti e me le porto dietro, me le tengo con me. Nel Salmo, ascoltate oggi la voce del Signore, venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza, accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo cantanti di gioia. È un Salmo molto semplice, ci invita alla gioia, ci invita a sentire il Signore come roccia della nostra salvezza. Può essere un versetto molto semplice da leggere insieme all'ammalato, per non leggere sempre la solita formula, che è sempre quella, e che dopo un po' è bellissima, ma può diventare noiosa perché è sempre quella. Ecco, può essere bello leggere un versetto di un Salmo. L'altro è il Vangelo. Ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare, se vuoi da noi, Gesù Nazareno, sei venuto a rovinarci? Io so che tu sei il Santo di Dio. Allora, vi ho fatto prima un piccolo commento a questa frase, no? Ecco, chi ho davanti? Ho una persona che è capace di ascoltare un discorso un po' più complesso, o ho una persona più semplice, più disposta magari ad accogliere una piccola parola, sceglierò in base alla persona che mi trovo davanti quale frase scegliere. Ho una persona che ha molta paura, ha solo paura, andrò a ricercarmi un altro salmo, un'altra cosa che mi aiuti a portare nella giornata di quella persona una risposta a quella cosa che mi ha chiesto. Ci sono, se voi frequentate la parola, i salmi o i Vangeli, ci sono tantissime spunti per rispondere a quelle che sono le paure delle persone, le esigenze delle persone, le cose che vi hanno raccontato. Usiamole in questo incontro. Ecco, allora io parto, arrivo. Ciao, buongiorno, oggi è domenica, venivo a portare la comunione, così passo in ospedale, perché gli altri giorni magari imposto il dialogo più su un aspetto di dialogo, appunto, no? Di saluto, di accompagnamento, no? La domenica propongo la comunione, per cui è proprio una proposta, venivo a portare la comunione oggi che è domenica. Voi entrate in una casa dove già vi aspettano perché avete telefonato, perché siete d'accordo che a quell'ora, eccetera, eccetera, per cui il saluto, il come va, il come state, non abbiate paura di perdere 2 minuti nel chiedere come vanno le cose, in una maniera partecipata, non curiosa, mai curiosa. Perché entrare in un dialogo di cuore è importante, non siamo portatori sani di Gesù, nel senso che il portatore sano di una malattia è quello che non si contamina con quella malattia, no? La porta sola. Ecco, non siamo portatori sani in questo senso, no? Ma portiamo con Gesù anche noi stessi, per cui l'affetto che possiamo portare per l'altro. È per questo che è importante fermarsi a chiedere come va, come stai, come procede. Proprio perché prima di tutto ci deve essere un incontro tra le persone. Poi propongo qualche cosa, un pensiero del Vangelo e poi proseguo con quella che è una piccola liturgia. Pace a questa casa e a quanti vi abitano. Pace e grazie a noi qui presenti. Ci sono tante forme che possono essere usate, scegliete quella che vi sembra più bella. Il Vangelo di oggi ci porta a un racconto bello, un racconto dove Gesù supera la diffidenza di un indemoniato. Tacci, esci da lui. Tu mi conosci con la testa, so chi tu sei, ma non mi vuoi conoscermi con il cuore. Il Signore insegnava con autorità. L'autorità che viene da sapere di mettere a disposizione la propria vita. Ecco, allora cerchiamo di accogliere il Signore in questo modo. Possiamo portare, se abbiamo ascoltato la messa, il pensiero del parroco. C'è qualche parroco che in tutta la predica sceglie un pensiero da far portare ai ministri della comunione. Potrebbe essere bello chiedere: lasciaci un pensiero dell'omelia che tu hai fatto da portare. Non tutta, non ce la facciamo tutta, no, ma uno, un pensiero da portare. Ci sono parrocchie che nello stilare il fogliettino domenicale mettono delle preghiere dei fedeli che non sono quelle proposte, diciamo, dal foglietto comune, ma che sono fatte da un gruppo di preghiera. Portiamocelo dietro. Allora, diciamo, nella parrocchia oggi si è pregato con queste preghiere. Le abbiamo riportate qui perché insieme ci sentiamo in sintonia con quello che ha pregato la nostra parrocchia e perché anche tu sia partecipe di questo. E le leggiamo insieme con. Adesso chiediamo perdono al Signore per i nostri peccati. Ci sono tanti modi, anche qui dobbiamo scegliere quello che va bene in quella situazione. È una persona che è abituata a pregare, è una persona che sa leggere, è una persona che conosce le preghiere classiche. O Gesù d'amore atteso, non t'avessi mai offeso. confesso a Dio onnipotente, a voi fratelli che ho molto peccato. Di volta in volta scegliamo quella che ti ho dato. È una persona che non ce la fa più a parlare. Scegliamo una formula semplicissima. Signore, pietà. Cristo, pietà. Pietà. Va bene, ci ha risposto. Ma dobbiamo scegliere la formula più adatta alla persona che abbiamo di fronte. Signore Padre Santo, Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. E concludiamo questo primo momento. Allora, ci vai al Padre Nostro, con la funzione che vi raccomandavo prima. Prendiamo il ritmo del respiro della persona a cui stiamo dando la comunione. Prendiamo il tono di voce che lui prenderà. Gli parliamo, se non ci sente bene, pronunciando bene le parole, aprendo la bocca bene perché segua anche le nostre labbra, perché veda oltre che sentire. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Lo facciamo insieme, senza fretta, piano, con il ritmo della persona alla quale stiamo parlando. Beati i meditati alla mente del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. È un momento importante, mostriamo il Signore. Non abbiamo fretta, calcoliamo quello che l'altro può ricevere. Se è una persona che fa fatica a inghiottire, non potrà inghiottire una particola intera. Spezziamola prima. Potrebbe essere una persona disfasica che appunto non mangia più da sola, non beve più da sola. Procuriamoci di avere un cucchiaio con un goccio d'acqua e di bagnare la particola nell'acqua in modo che arrivi già bagnata e sia molto facilitato nell'ingoiare. Facciamolo prima, prepariamo prima queste cose, non quando siamo lì all'ultimo momento, no? Ci sono persone che addirittura non bevono più l'acqua, ma hanno la gelatina. Perché appunto va benissimo anche così. Un cucchiaio, un pezzetto di gelatina e allora neanche mezza particola, un quarto. La mettiamo sul cucchiaio. Allora, quando c'è una persona che ha delle difficoltà a inghiottire, dobbiamo esserne coscienti, dobbiamo chiedere. Se c'è una persona che si occupa regolarmente di dare comunque qualcosa da mangiare e fargli capire che sappiamo come fare, no? Se non si può, non si può, non si fa, non è che perché la particola va giù lo stesso, no? Si fa nel modo corretto, per cui anche con un po' di gelatina, anche senza partire dalle nostre mani partendo dal cucchiaio, ma in maniera rispettosa. Allora, questa è una cosa importante, è sempre il corpo di Cristo, no? Per cui se io lo metto, lo spezzo in quattro, lo metto sulla gelatina, non sto mettendo un pezzettino di qualsiasi cosa. Il modo in cui io lo appoggio, il rispetto che io ho in quel momento, è importantissimo da vedere. Per cui ogni gesto deve essere fatto veramente con attenzione. Non nel fare solo, ma nel farlo bene. A volte, quando andiamo a prendere la comunione anche in chiesa, c'è qualcuno che ha fretta di darci la comunione, no? Come se dice le carte, no? A me è piaciuto tanto vedere ogni tanto che viene alzata, viene appoggiata, quasi con una rotazione della mano, no? Perché ti prende un tempo. Va bene, prendiamoci questo tempo, che non sia troppo, ma prendiamoci anche questo tempo per dare veramente un segnale forte che stiamo facendo una cosa preziosa. Anche quando stiamo imboccando una persona è un po' difficile, no? Allora appoggiamo, facciamolo bene, siamo organizzati in quel momento.
Anche cercando, io mi sento proprio la questione della famiglia, di familiare.
Certo, dobbiamo sapere.
Se ne va, come ho sentito da che banco, che parla di lascio da soli, che...
Va bene, è in prima che lui vada, gestisce bene, non c'è nessun problema, posso darglielo, lo chiedo prima, in modo che lo so, mi ha dato il permesso di fare così, siamo a posto, ok? Non tutti sono disfagici, qualcuno lo è, però informiamoci per fare le cose fatte bene. E non abbiamo paura se uno, cioè, ci sono dei modi per farlo bene, bagno la particola, è già quello, è una cosa... Allora, se la bagno in un cucchiaino piccolo, perché se la bagno nel bicchiere, in realtà il bicchiere ha un'acqua che contiene anche, no? Per cui andrebbe poi bevuta tutta. Allora, se lo faccio su un cucchiaino e poi gliela faccio bere col cucchiaino, sono a posto anche da questo punto di vista, no? Sono piccole cose che però, guardate, fanno la differenza, perché se fatte con amore, con intenzione, cioè, dicono anche questi gesti, dicono qualche cosa. Certo, un prendersi cura di come sei tu, un accorgersi dei bisogni che hai tu, non solo di come si fa e basta, no? Ecco.
La mia domanda è, il sistema familiare la può prendere? Anche il familiare, la comunione in quel momento?
Allora, dipende, no? Io spesso la do all'ospedale a chi è lì che accudisce, no? È importante che magari ci sia l'ascoltata e in televisione poi la messa, no? Allora magari un suggerire, no? Sì, però magari ascoltatela alla televisione la messa tutta intera, oppure che non diventi solo una scusa per non andare a messa a fare la comunione, ecco, quello. Allora, cerchiamo di farlo, non dire di no, però cerchiamo di far comprendere la bellezza della completezza che c'è nella messa con la comunione, no?
Ecco. Perché la formula mi sembra che tutti insieme rivolgiamo al Padre la preghiera che ci ha insegnato.
Certo.
Cosa ci dice il Padre Nostro?
Padre Nostro ci dice insieme.
Ecco, adesso io pensavo che si può dare la comunione anche ai familiari.
Allora, questa cosa qui non è bene concordarla con il parroco, è bene concordarla. Nel senso che se sappiamo che c'è lì un familiare che non si può muovere perché deve accudire, perché no? Però potrebbe essere anche bello dire
ma se è un familiare che va sempre a messa, che è praticante così,
ecco, sarebbe anche bello che la comunità riuscisse a dare a questi familiari che non si possono mai spostare dei pezzetti di spazio diversi, no? Vanda diceva prima, no? Perché non vieni più all'incontro? Non vengo più perché sono via a dire mia mamma, no? Allora sarebbe bello se una volta ci fosse uno che dice vai tu all'incontro che io vengo a stare con tua mamma, no? Oppure non solo vai tu all'incontro, ma anche magari hai bisogno di andare alla parrocchiera, magari hai bisogno di andare a fare proprio altro, no? Non è solo il bisogno di andare a fare la spesa, ma anche proprio di fare una passeggiata per conto tuo. Una volta una signora mi ha detto, non vado più dalla parrucchiera, perché se vado dalla parrucchiera mi dicono, ah, guarda, quella la stranca al tendenaro dalla parrucchiera. Ecco, allora il giudizio, no? E invece proprio di saper dire, no, hai bisogno di andare dalla parrucchiera per ritrovare te stessa, il tuo equilibrio, il tuo stare bene per poi mettere a disposizione il tuo stare bene con l'altro. Si termina poi, no? Con le preghiere. a me piace tanto usare il nome della persona nella preghiera dopo la comunione. La comunione al corpo del tuo figlio protegga e conforti Emma, Claretta, Stefano. Non questo nostro fratello, ma il nome della persona a cui ho dato la comunione, perché fa la differenza, perché Gesù ci chiama per nome, non ci chiama questo nostro fratello, ci chiama per nome. Allora dire, pronunciare il nome della persona nella formula Signore Padre Santo, la comunione al corpo del tuo figlio protegga e conforti Giovanna, le porti sollievo nel corpo, nello spirito, sia per lei segno sicuro di vita eterna, per Cristo nostro Signore. Amen. Allora, la conclusione di questo incontro è proprio la conclusione del rito. Ci benedica e ci custodisca il Signore onnipotente e misericordioso, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.